Inizia una nuova settimana, buongiorno e bentornati a Mattino On Air, che è la trasmissione che apre il palinsesto di TRM Canale 13 e Radio Med, è tornato anche dopo le assenze pilotate. Danny B nel suo posto, ovvero la regia della radio. Ciao Danny, buongiorno.
Qualcuno cantava "Questa è la mia casa", caro Vincenzo.
Sì, è la ricordi? Tua seconda casa, diciamolo, insomma. Sì. E siamo in diretta alla radio.
Siamo in diretta, Radio Med 91.3, salutiamo tutti i radioascoltatori.
Bravissimo, mi sembri molto gentile,
molto
educato,
carico.
Anche un pizzico professionale stamattina.
Mi fa piacere. La cosa lo vedi.
Ma non dalla felpa, perché la felpa, diciamo, felpa. Mi sembra.
Sono felpe otti in punto, ti ricordi?
Ti ricordo.
Allora, Vincenzo.
Non hai potuto comprare più
oggi
nulla.
Oggi è importante
anni.
La giornata.
Caro elfo, dica.
Intanto parleremo delle squadre avversarie del Palermo, perché il Palermo ormai non ci più in
Italia. Ma non sai nulla della scaletta. Tu
due, no, lo so. Sì. Ci sarà la signora dei libri, che già è qua all'ingresso.
Tra l'altro, settimana intensa, è stata ospite, ormai parla di altro, è grande, ormai è famosa.
E poi parleremo delle novità musicali di questa settimana.
Ah, ci sono quelli giovani.
I Radio Date,
sì, è vero.
È qualcosa di giovani.
Cominciano ad arrivare i ragazzi di Sanremo Giovani, cioè le nuove proposte, i singoli che si possono sentire ormai da un po' di tempo prima del festival. Quindi, allora diamo subito i numeri, perché chi ci segue in radio non li vede, a differenza di chi ci segue in televisione, e può mandarci dei messaggi per salutarci o partecipare alla trasmissione, 393 914 9944. Invece il numero di rete fissa è 091 843 4324. Accanto a me, tanto salutando Luigi Vitale, buongiorno, buona settimana, Inos Family regia, salutiamo anche l'attore Rubino, buongiorno Gianluca, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Canta,
buon lunedì anche
recita,
a te.
Giornalista, insomma, ragazzi. No, dico questo perché c'è un cameo, è stato chiamato, insomma, è stato voluto fortemente nel film di Carre Piccone.
Se voleva fa senza di me.
Un cameo, ragazzi, incredibile. Molti di voi che ha visto L'ora legale avrà visto in un momento del film anche questa sagoma di Gianluca Rubino. Fare cosa?
Il giornalista
lì.
Vedi un po'.
L'assalto.
Lo faccio soltanto però per i film, e poi in realtà faccio dell'altro nella vita di tutti i giorni.
Sì, diciamo parte così. Del pubblico italiano comunque è andato al cinema anche per guardare Gianluca Rubino. Intanto facciamo i complimenti, è una scusa per dire L'ora legale sta andando benissimo, è uscito giovedì,
film
in questi tre giorni centinaia di migliaia di italiani lo hanno già visto.
Oltre 630 sale in tutta Italia, numeri straordinari, un battaggio anche pubblicitario incredibile. Ficarra e Piccone ancora una volta spaccano, come direbbero quelli più giovani.
Assolutamente sì. Allora, prima di cominciare, c'è stata una forte ondata di maltempo nelle ultime ore in Sicilia, che ha provocato anche un morto a Castronovo di Sicilia. Ci sono altre 24 ore di allerta rosso, vado a leggere quello che c'è scritto su Repubblica. In Sicilia domani scuole chiuse, ci saranno scuole chiuse a Catania e nel Messinese. A Balestrata è crollato parte del Belvedere, una parte del Belvedere, c'è stata questa bomba d'acqua sciacca, il sindaco ha invitato a non uscire da casa e c'è questa unità di crisi alla prefettura di Palermo di messe macchine intrappolate nell'acqua, paura anche per i fiumi nel Trapanese. Insomma, è questo purtroppo il bollettino delle ultime ore in Sicilia, che ha dovuto combattere contro queste importanti piogge torrenziali. Seguiremo anche attraverso le varie edizioni del GR Med e TG Med la situazione in tempo reale. E in tempo reale dobbiamo commentare quello che è successo nella giornata di ieri. Ormai il compito lo porteremo fino alla fine di Mattino Nero. Seguiremo l'evolversi delle partite del Palermo Calcio. Non è facile per Gianluca, immagino, trovare parole per commentare ancora una volta una sconfitta. Come diceva ieri Alessandra Amato, prima di darti la parola, è sicuramente una sconfitta che ha un sapore diverso rispetto alle altre.
Certo.
Gianluca, facciamo l'analisi della partita di ieri, Palermo-Inter.
È una sconfitta dal sapore diverso, innanzitutto perché comunque il Palermo rispetto alle ultime settimane ha mostrato qualche progresso, e anche complice secondo me il campo pesante, è riuscito a giocarsela alla pari con l'Inter. ma è una sconfitta al sapore particolare, soprattutto perché il distacco dall'Empoli è cresciuto sino addirittura a raggiungere gli 11 punti. Cioè, la cosa paradossale, Vincenzo, è che il distacco dall'Empoli è superiore ai punti sinora conquistati dal Palermo, il che la dice lunga sul percorso compiuto dai rosanero sino a questo momento e sulle difficoltà della squadra, che è stata un tempo di Ballardini, poi di De Zerbi, adesso di Corini, nell'affrontare un campionato con una rosa evidentemente non all'altezza. Certo, se tu vai a vedere la singola prestazione, magari di tanto in tanto trovi qualcosa di positivo, vedi per esempio la vittoria di Bergamo, vedi la vittoria di Genova, ma nel complesso, quando su 21 partite incassi 15 sconfitte, qualche domanda te la devi fare, e credo che il distacco rispetto alla zona salvezza ci stia tutto.
Eugenio Corini, l'uomo che vedete in questo momento, secondo te che ore sta vivendo? Di attesa perché comunque ci sarà un cambio in panchina, oppure un Corini che resisterà anche dopo la prossima, il prossimo match?
Allora, nelle ultime due settimane si è detto, anche diciamo dinanzi ai nostri microfoni, Corini fondamentalmente è quasi al passo d'addio, Corini potrebbe essere esonerato. Questa volta io non mi sento di dirti una cosa del genere, perché come è successo alle due settimane precedenti può capitare di tutto. Peraltro, ieri il tecnico del Palermo ha fatto un ragionamento molto chiaro e secondo me anche molto serio. Cara società, vediamo di capire cosa vogliamo fare, vediamo di capire come vogliamo arrivare fino alla fine del campionato e con chi vogliamo arrivare fino al termine della stagione. Per cui ci dovrebbe essere anche in queste ore un confronto piuttosto serrato e anche abbastanza schietto tra Corini, il direttore sportivo Salerno,
il neo
direttore sportivo Nicola Salerno, arrivato settimana scorsa, nonché l'artefice del salvataggio di Corini nella scorsa settimana, perché oramai Corini era un passo all'esonero. Salerno ha consigliato a Zamparini invece di mantenere la guida tecnica che c'era in quel momento lì, ovvero Corini. Dopodiché questa settimana cosa può succedere? Lo dicevo prima, appunto, un confronto tra Corini e Salerno, dopodiché un confronto tra Corini, Salerno e Zamparini, e si capirà quello che potrà succedere. Qualcuno vocifera di un eventuale ritorno di Ballardini, servirà, non servirà, qualcuno dice ma c'è sempre l'ipotesi De Zerbi, chissà che questa volta non possa accettare, oppure ci sono dei nomi che in questo momento potrebbero non essere stati rivelati, chissà che non possa arrivare il Decanio, il Mister X di turno in panchina. Ma io mi chiedo, a questo punto, con 11 punti da recuperare all'Empoli e con tutta una serie di difficoltà, che senso ha cambiare?
Ma infatti io penso, e non sono un addetto ai lavori, non seguo, come dire, come voi le cronache sportive, che si stia pensando, secondo me, a un tecnico per eventuale prossima stagione
in Serie B.
In Serie B, cioè uno che comunque viene oggi a fine gennaio con la situazione, con questo distacco dall'Empoli, c'è sicuramente una voglia magari di pensare anche un po' al futuro e non limitarsi a cercare di fare il miracolo. E poi abbiamo detto adesso il distacco con l'Empoli è veramente
enorme.
L'Empoli dovrebbe da qua in avanti fino a Pasqua fermarsi, non fare più punti, il Palermo vincerle tutte. Mi sembra molto fantacalcio, qua non si tratta più di sperare, di mi sembra difficile, anche se il Palermo comincia a giocare bene, però il distacco è enorme adesso.
Tra l'altro tu parli giustamente di allenatore, e aggiungo e dico, anche un discorso del genere bisognerebbe farlo a proposito del mercato. È arrivato appunto un nuovo direttore sportivo, a cosa servirà questo arrivo? A rinforzare la squadra per tentare di scalare l'Everest, oppure creare qualcosa di diverso in vista della prossima stagione? E quindi cercare anche di monetizzare il più possibile in questa sessione. È praticamente andato via Iliemark. Cosa potrebbe succedere con Quaison, visto che fondamentalmente rischi di perderlo a parametro zero a giugno? Cosa potrebbe succedere con i vari Goldaniga? Quello che potrebbe accadere con Nestorowski è abbastanza chiaro, in caso di retrocessione in Serie B quasi scontata una sua partenza al termine della stagione. Quindi già si cominciano a fare dei ragionamenti in chiave futura. Certo, è assurdo, perché comunque ti trovi ancora nel mese di gennaio e con 17 partite da affrontare, e io temo che di questo passo si rischi veramente una lenta e abbastanza dolorosa agonia.
Questo è quello che purtroppo noi anche in questo format mattutino, in cui ci occupiamo di Palermo il lunedì sempre con Gianluca Rubino, dobbiamo cercare di dare forza, speranza ai tifosi, coloro che seguono con affetto il Palermo. L'abbiamo visto anche ieri attraverso la partita sul 13, la trasmissione condotta da Alessandra Amato e Eliana Chiavetta, tra l'altro ieri un bel partito di ospiti, come i tifosi comunque seguono questa squadra, stanno seguendo anche in sofferenza l'evoluzione. Non è facile, anche noi stamattina pensiamo, ma di che dobbiamo parlare? Di mercato, il mercato comunque è quello che è, e comunque siamo distaccati all'Empoli, puoi dare speranza, ma non ti puoi illudere.
Cioè, è chiaro, capisci?
Quindi poi parlare della società, parlare, vabbè, diciamo qualcosa sulla situazione economica della società, poi ho detto no, c'è un comunicato, se non sbaglio, sì, non si può, no, non si può parlare.
No, non si può parlare, no. Della serie il Palermo dice bisogna fare abbastanza attenzione a quello che viene detto, ecco, perché
infatti,
c'è una fuga di notizie che in realtà non corrisponderebbe peraltro al vero, dice la società.
E la società dice pure in questo comunicato che a seconda delle situazioni si muoverà dal punto di vista legale per querelare un giornalista piuttosto che un altro se dice qualcosa che anche perché queste voci stanno mettendo in cattiva luce, dice la società, anche in ottica di mercato, magari gente che non vuole venire a Palermo perché ha paura di un fallimento della società, insomma la società in questo comunicato ha recriminato il fatto che non sono vere alcune voci che sono uscite fuori in queste settimane.
Verificheremo naturalmente nelle prossime settimane, dico, anche nei prossimi mesi.
Voglio dire, io penso che molti giornalisti non è che si svegliavano la mattina per dire ah, il Palermo è in una fase difficile, rischia di fallire. Molti giornalisti hanno a cuore il Palermo, molti giornalisti palermitani hanno a cuore le sorti del Palermo calcisticamente parlando.
Ecco, mi piace la precisazione, molti, non tutti.
Non tutti.
Cioè, ma non mi riferisco magari ai colleghi qui locali, naturalmente, credo abbiano a cuore le vicende del Palermo.
Io lo so.
Ma c'è una palese, secondo me, anche ironia oramai in giro per l'Italia, per carità, causata anche da una serie di vicissitudini che non si possono negare. Cioè, quando tu cambi veramente 12 guide tecniche in 12 mesi, il sorriso sulle labbra lo strappi a chiunque. Però oramai si parla del Palermo quasi come di una barzelletta, e questo secondo me è poco carino, né comunque è poco anche professionale, a parte di una certa, a parte di un certo tipo di stampa che probabilmente oramai costruisce più sul proprio personaggio che sulle notizie vere e proprie, e questo secondo me non fa bene alla categoria, rischi di perdere credibilità.
Non facciamo nomi?
No, evitiamo,
magari
non ha senso.
Pezzettino di questa trasmissione viene visto da qualcuno, o dicono, sai, vedete quello che ha detto Rubino, così ci querela.
Esatto.
Va bene, allora abbiamo l'appuntamento con l'oroscopo del giorno.
Sì.
Ritorneremo, abbiamo concluso l'analisi sul Palermo.
Sì, sul Palermo fondamentalmente.
Però abbiamo il ritorno delle altre squadre siciliane.
Assolutamente.
Se io sono appassionato di Agragas, di Trapani, di Catania, di Messina, e quindi tra poco scopriremo anche cosa è successo in questo weekend. Ma adesso l'oroscopo del giorno, segno per segno.
Ben ritrovati a tutti. Vediamo quali sono le caratteristiche dei nostri segni oggi. Partiamo dall'Ariete. Ogni tanto le nuove idee possono essere molto utili se non rivelate immediatamente. Cercate prima di elaborarla come si deve nella vostra mente un'idea, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero pensare che siete magari, che ne so, troppo ansiosi di mettere in atto un piano che non ha basi giuste per poter decollare ed avere successo. Toro, a volte gli amici sono i migliori terapisti che si possano avere. Non è detto che, siccome vi vogliono bene, non abbiano una soluzione a portata di mano per i vostri problemi, o che magari siano troppo di parte per darvi una strigliata. A volte gli amici sono preziosi in questo caso. Gemelli, cercate di non restare troppo legati a un argomento in questa giornata, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero stancarsi di sentirvi ripetere sempre le stesse cose. Cancro, in questa giornata sarete molto curiosi riguardo alle persone che non conoscete ma con cui verrete a contatto. Questo naturalmente potrà essere una cosa che vi stimolerà, farete nuove conoscenze, vi interesserà, sarete magari ad argomenti che prima ignoravate, forse anche per un pochino di superficialità. Vediamo il Leone, cercate di non dar troppo peso agli ostacoli in questa giornata, soprattutto perché vi sentireste troppo oppressi, non riuscireste a fare null'altro che pensare a quanto siete stati sfortunati a non poter portare avanti i vostri progetti. La Vergine, in questa giornata potreste entrare in una fase molto educativa per voi, nel senso che imparerete ad ascoltare meglio ciò che le persone vorranno dirvi, soprattutto quando vi daranno dei consigli che andranno andranno a vostro esclusivo vantaggio. Continuiamo con la bilancia: non amate i particolari poiché siete sicuri che essi vi portino via troppo tempo. Amate di più la concretezza, quindi ovviamente è possibile realizzarla, e in questa giornata dovete però fare un passo un pochino indietro, riconsiderando le idee che qualcuno vi aveva già proposto magari qualche tempo fa e non ci avevate dato peso. Scorpione, le vostre speranze rivolte al futuro sono positive, allora in questa giornata non avrete proprio nulla da rimproverarvi. In caso contrario però gli ammonimenti potrebbero venire proprio da una persona che non vi aspettavate di trovare sulla vostra strada, e questo potrebbe anche buttarvi giù ancora di più. Sagittario, è normale avere dei sospetti nei confronti di una persona che fino ad oggi non ha fatto altro che deludervi, magari prendervi in giro, però in questa giornata starà a voi decidere di rischiare di concedere a queste persone o a questa persona una chance per riabilitarsi ai vostri occhi, oppure, perché no, anche tagliare i ponti in maniera definitiva. Capricorno, in questa giornata vi sentirete molto più vitali e in forma, e questo vi porterà a considerare alcuni progetti che forse in precedenza vi avevano spaventato perché troppo impegnativi. L'acquario, in questa giornata potreste ricevere molti messaggi codificati da parte di persone che vorrebbero dirvi qualcosa, però non si permettono di farlo se non avranno da voi un segnale positivo. Pesci, e siamo alla fine, non fate errori, qualcosa di praticamente impossibile, magari quello di rimproverarsi di aver commesso errori, pretendere troppo da se stessi, a volte capita. È vero che a volte potremmo essere più attenti, ma altre volte fare degli sbagli è concesso, e mettiamocelo nella testa.
E la signorina Deni è stata abbastanza completa, la signorina dell'oroscopo ci ha dato segno per segno, si impegna
come
sempre di più,
notare,
dica.
Sì, anno nuovo, oroscopo nuovo, sì. più contenuti.
Bravo, sì, mi piace questa formula con più contenuti, perché c'è molta gente che crede, molta gente che la mattina guarda e sente l'oroscopo per capire come andrà la giornata, molti altri invece non credono affatto a tutto ciò. Noi siamo qua, siamo con Gianluca Rubino, ho gli occhi che mi lacrimano, io non capisco perché, proprio la lacrimazione, incredibile, miraci, vogliono le campane,
io lo
miracolo.
So, io lo so perché lacrima.
Mi viene da piangere.
Lo volete sapere?
Perché?
Lo diciamo?
Perché?
Lo diciamo?
No, Danny.
Lo possiamo dire?
No.
Diciamo che c'è una puntura in arrivo.
Dai, Danny.
Diciamo così, dai.
I fatti miei sono fatti miei, ma non è che faccio la trasmissione e tutta la gente deve sapere che cosa faccio.
Io quando vado a fare gli esami del sangue lo dico.
Capito.
È giusto, poi c'è quello che lo dico.
Ma metti caso, vabbè, comunque.
Capito? Torniamo a noi.
Non si può. I fatti miei sono fatti miei. Gianluca, Trapani, Agragas, di cosa parliamo?
Varie
adesso?
Ed eventuali. La lacrimazione, vogliamo vedere che per la vittoria del Trapani.
Grande, il presidente Alessi, io.
No, il Trapani ha vinto.
C'ho l'Agragas in testa.
C'è calori.
È calori. Mo quanti calori. Allora, complimenti.
Prima gara del 2017, prima gara del girone di ritorno e prima vittoria del Trapani dopo 3 mesi di astinenza. I Granata sconfiggono 2-1 il Novara al provinciale e provano a rilanciare la loro corsa alla salvezza. Anche qui parliamo di scalare una montagna, l'ho detto nelle scorse settimane anche Calori, il Trapani deve recuperare diversi punti, in questo momento credo che siano 8 rispetto alla zona salvezza. Trapani lo ricordiamo ultimo in classifica, tuttavia ci sono le possibilità, dicono dal club Granata, per riuscire a compiere questa impresa. La società si sta muovendo sul mercato, sono andate via alcune pedine importanti, penso per esempio a Petkovic, lo stesso Scozzarella che è andato a Parma, Petkovic anche gli Emilia invece è salito di una categoria al Bologna. Sono arrivati alcuni giocatori come per esempio il portiere Pigliacelli, il centrocampista Rossi e l'altro centrocampista Maracchi, quest'ultimo decisivo proprio contro il Novara, allenato peraltro dall'ex allenatore Granata Roberto Boscaglia. Maracchi appunto decisivo con la rete del 2-1 dopo l'iniziale vantaggio del Novara, il rigore di Coronado a pareggiare subito il gol di Galabinov tra il 39esimo e il 42esimo del primo tempo tutto ciò, e poi al quinto del secondo tempo appunto la rete di Maracchi che ha permesso al Trapani di ottenere 3 punti importantissimi.
Allora ti riporto un attimo alla Palermo, perché è arrivato questo messaggio, sì, tramite WhatsApp, ovvero 393-914-9944. Ciao ragazzi, vorrei dire una cosa, ma perché non fare giocare l'acquisto Silva che mettere in campo quel pacco di Balog? Così Zamparini vattene, poi puntini puntini. Cercate di, quando scrivete i messaggi, anche di contenervi, anche se avete molta rabbia, però non concludete i messaggi con ovviamente poi delle parole che non si possono pronunciare in diretta, ma cerchiamo sempre di mantenere una certa educazione anche. Normale che c'è, caro amico, che ci hai scritto stamattina, molta rabbia, molta delusione, e poi magari non ti spieghi perché non gioca quello o perché non gioca quell'altro, però manteniamo una certa compostezza. Questa è,
sì. No, bisogna abbassare evidentemente, sì, i toni, perché stiamo comunque sempre parlando di calcio, di pallone, di divertimento, di divertimento, entertainment.
Però rispondiamo, perché non gioca il nuovo acquisto Silva?
Io credo perché l'allenatore di turno, perché a Palermo bisogna parlare di allenatore di turno, in questo caso Corini, non lo ritiene ancora all'altezza di un campionato difficile come quello di Serie A. È arrivato tra l'altro da una decina di giorni, tra l'altro ricordiamo la scorsa settimana il Palermo ha definito anche l'acquisto di Tony Sunic, difensore proveniente dallo Stoccarda, e evidentemente ancora Corini non lo ritiene all'altezza, per cui meglio affidarsi a un Balog con tutti i limiti magari di cui possiamo stare qui a discutere ore e ore, che comunque conosce da circa un annetto la Serie A, piuttosto che bruciare un ragazzo di 26 anni e comunque la prima grande esperienza in un campionato importantissimo tra quelli che sono presenti all'interno del panorama europeo.
Dicevamo invece, adesso tornando alle altre squadre, sì, era un weekend importante per l'Agragas anche.
Sì, era un weekend importante per l'Agragas perché aveva una sfida salvezza molto delicata sul campo della Regina, è andata male perché i calabresi si sono imposti 2-1 e ancora una volta i biancazzurri sono costretti a rinviare l'appuntamento con la vittoria. È un periodo delicato per la società che vede, diciamo, a capo tra gli altri anche il presidente Silvio Alessi, perché comunque sono andati via anche in questo caso una serie di giocatori importanti e l'Agragas in questo momento pare, diciamo pare, perché ovviamente il mercato non è ancora concluso, che non sia in grado di rimpiazzarli con altri giocatori all'altezza, per cui il rischio di incappare in una serie di risultati negativi è comunque forte. A proposito di zona salvezza, bisogna anche parlare del Messina, così ci affacciamo anche su un'altra squadra, diciamo facciamo anche una panoramica sulle altre squadre e ci affacciamo in questo caso appunto su quelli che sono i colori giallorossi. Messina che è stato sconfitto 3-1 dalla Virtus Francavilla sempre nella giornata di sabato, altra sconfitta pesante perché i giallorossi comunque si trovano anche loro invischiati nella lotta per non retrocedere. Bisogna anche in questo caso intervenire sul mercato e ci sono delle possibili novità in seno alla società in questo momento presieduta da Natale Stracuzzi che potrebbero avvenire nei prossimi giorni. Infine parliamo del Siracusa che ha pareggiato in casa 0-0 contro il Taranto. Non parliamo del Catania perché questa sera sarà impegnato alle ore 20:45 sul campo dell'Unicusano Fondi e anche in questo caso insomma bisognerà centrare un risultato positivo ove sia possibile per inseguire i playoff, perché no anche il sogno di un ritorno in Serie B.
Benissimo, questo per quanto riguarda le squadre siciliane impegnate, uno sguardo come facciamo sempre anche alle altre squadre della Serie A. È stato un weekend in cui al vertice della classifica nessuno ha perso il passo, si può dire, ha perso qualche punticino il Milan che giocava però contro il Napoli che
è la Lazio che però giocava contro Lazio, la Juve,
quindi è a Lazio che ha perso 2-0 contro la Juventus. Si pensa concentrati assolutamente, insomma si pensa ad andare avanti. La Roma ieri sera tra l'altro ha vinto col Cagliari con un gol di Dzeko.
Di Dzeko, sì,
ecco,
esattamente.
Perfetto. Quindi una situazione che vede sempre la Juventus in testa alla classifica con subito le inseguitrici Roma-Napoli.
Abbiamo la Lazio, l'Inter, il Milan e l'Atalanta.
Ecco, perfetto.
Anzi no, l'Atalanta e il Milan, perché col successo ieri sul campo della Sampdoria l'Atalanta ha scavalcato il Milan. E bisognerebbe secondo me spendere anche qualche parola sull'Atalanta, perché è una squadra che comunque fa bene dall'inizio del campionato, dopodiché cede anche qualche pezzo prezzo pregiato, tuttavia continua a fare risultati importanti. Evidentemente non è soltanto una questione di singole, anzi non è affatto una questione di singoli, ma di struttura che funziona. E la classifica credo che dica questo, anche perché nessuno all'inizio della stagione avrebbe potuto preventivare i nerazzurri bergamaschi al quarto, quinto, sesto posto della classifica.
Allora, la classifica vediamo da Gazzetta dello Sport questa mattina, ecco, vediamo una zoomata proprio i risultati. La Fiorentina che ha vinto contro il Chievo, e appunto il Napoli che ce l'ha fatta, sì. La Lazio, il Torino che perde 2-0 contro il Bologna,
è un periodo un po' complicato per
particolare, sì. L'Empoli che vince contro l'Udinese, Genova pareggia contro il Crotone, sto punticino del Crotone, e il Palermo purtroppo sconfitta in casa contro l'Inter, Pescara che perde in casa contro il Sassuolo. Tra l'altro c'è un caso su questa partita qui, perché sì, molti dicevano di non giocarla, visto i fatti del centro, certo, Italia, e che ha a che fare proprio con la provincia di Pescara. Sì. Vabbè, Atalanta 1, Sampdoria 0, Roma 1, Cagliari 0. La classifica, come avete visto, 48 punti la Juventus, 47 segue la Roma, 44 il Napoli, poi la Lazio, l'Inter, l'Atalanta che sta facendo un grande campionato, come diceva Gianluca, il Milan, Fiorentina, poi ancora Torino, Bologna. Insomma, questi sono i risultati e le classifiche della giornata appena trascorsa. trmweb.it è il nostro sito che vedete. Io sono quasi per salutare il nostro Gianluca Rubino. Gianluca, gli appuntamenti, sì, che noi, perché dobbiamo seguire sempre l'informazione sportiva e non solo, ci sono gli appuntamenti molto importanti, se non sbaglio anche il ritorno di XL.
Esattamente, informazione sportiva e non solo, a brevissimo, tra qualche minuto il primo GR di giornata, quindi anche su Radio Med ascolterete la nostra informazione. Per quanto riguarda invece la TV e la radiovisione, alle ore 13:15 XL, appunto, con Luca Tutone, Alessandro Amato, radiovisione, quindi TRM canale 13 e poi Radio Med. Alle ore 14:15 a ruota avremo il TG Med, e all'interno del TG Med il TG Med Sport, subito dopo anche il TG Med LIS con la lingua italiana dei segni. Questo è quanto.
E allora, prima di dare la linea a Danilo dal sito dell'ANSA, noi stiamo seguendo ormai dalla scorsa settimana l'evoluzione nel centro Italia utilizzando i siti di informazione come questo che titola questa mattina ANSA.it, sempre Hotel Enrico Piano in primo piano. È individuata sesta vittima valanga come 4.000 tir. È impressionante la potenza, la forza di questa, sì, valanga che è arrivata sull'albergo. Pensate, 4.000 tir. Intanto i volontari continuano a lavorare, ci sono ancora 23 dispersi, le vittime sono salite a 6, 11 sopravvissuti. Subito a ruota ANSA questa mattina mette in primo piano anche la vicenda che arriva dal palermitano, perché torrente sonda e travolge auto, un morto nel palermitano. La tragedia è avvenuta a Castronovo di Sicilia, i tre in macchina con lui si sono salvati, chiusa la stradale Palermo-Agrigento. Tanto Arnone, penso che adesso ci sta dando un'occhiata un po' a quello che c'è su ANSA.it, come l'immagine di Gentiloni che ieri sera era ospite di Fabio Fazio, A che tempo che fa? Emergenza straordinaria, ringrazio chi è al lavoro. E in questo caso ringrazio voi che ci state seguendo e ringrazio Danilo Arnone, pronto per la prima edizione del GR Med. Dopo torneremo con un altro fatto importante della nostra città, che è stato, come dire, al centro delle cronache anche del weekend. Le famiglie disabili si sono incatenate all'istituto Maiorana perché manca l'assistenza, e noi abbiamo qua il presidente dell'ANFAS proprio per parlare di perché questi disabili non hanno assistenza. Dopo tanti mesi hanno cominciato l'anno e continuano a non avere assistenza, è una cosa incredibile. Tra poco torniamo. GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
A tutti voi buongiorno dal GR Med. In primo piano il maltempo killer in Sicilia, un uomo è morto a Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo, travolto dall'acqua di un torrente sondato a causa delle piogge intense. La vittima, assieme ad altre tre persone che si trovavano nell'auto, è riuscita ad uscire dal veicolo, ma sarebbe stata travolta e spinta via dall'acqua. L'abbondante pioggia caduta ha provocato l'esondazione di altri torrenti e la chiusura della statale Palermo-Agrigento Agrigento nella zona di Lercarafrid. Sciacca colpita da una bomba d'acqua. La pioggia ha causato già numerosi allagamenti. Scuole chiuse a Catania e nel Messinese. Rimane alta l'allerta in tutta la Sicilia orientale. E sempre a causa del maltempo, a Balestrate nel Palermitano è crollato parte del Belvedere. I masti sono finiti sui binari ferroviari. Il crollo ha interessato un tratto di strada dove ci sono diverse attività commerciali. Sono intervenuti i carabinieri e una squadra di operai delle Ferrovie dello Stato e si è subito attivata per constatare i danni e cercare di riaprire quanto prima la linea ferrata. Siamo alla cronaca. A Trabia, in provincia di Palermo, un uomo, Giuseppe Bucchieri, di 60 anni, si è tolto la vita dopo aver tentato di uccidere a coltellate il figlio Raffaele, di 29 anni. Il giovane ha raccontato di essere stato colpito mentre dormiva, poi il padre si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola. Questo per il momento è tutto, a dopo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Incredibile questa vicenda che arriva dalla provincia di Palermo, da Trabia. Stavo ascoltando la notizia, è sconvolgente i drammi familiari che ci sono e che vi abbiamo raccontato questa mattina. Allora, accanto a me c'è Antonio Costanza. Antonio Costanza è il presidente di ANFAS. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Ma il piacere di conoscerti è mio, soprattutto di dare la possibilità a ANFAS, ai genitori, a questa questione di essere affrontata anche nel mio format mattutino, perché parliamo di quello che succede purtroppo nelle scuole italiane, nelle scuole siciliane, nelle scuole palermitane, alunni disabili senza assistenza. Questo è un titolo di Palermo Today di qualche giorno fa. Si incatenano ai cancelli dell'Istituto Maiorana. Questa è una protesta che c'è stata, se non sbaglio, nella giornata di venerdì.
Di venerdì. Sì.
Allora, prima di arrivare alla protesta, ecco, vedete questa immagine. Tra l'altro sentiremo, Danny adesso si mette in contatto con una serie di mamme di vari ragazzi di vari istituti, perché se non sbaglio abbiamo il primo Duca degli Abruzzi, ma poi ci sono forse altre situazioni.
Altri istituti, in realtà istituti. Il problema riguarda purtroppo tutta la regione.
Perché si arriva a questo problema? Mi risulta che già a settembre, all'inizio dell'anno, la situazione non era tanto diversa, cioè si partiva con l'anno scolastico senza assistenza.
Non era tanto diversa. A Palermo devo dire è stata un'eccezione rispetto al resto della Sicilia, in quanto i servizi sono riusciti a partire comunque i primissimi giorni di scuola. Sul resto della Sicilia no, sono partiti con ritardo. Ricordiamo che facciamo riferimento all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, l'assistenza igienico-personale e il servizio trasporto, ovvero quei servizi indispensabili che consentono all'alunno con disabilità di frequentare la scuola al pari degli altri, al pari dei compagni senza disabilità.
Ecco, mi sembra veramente assurdo che ci sia l'assenza di queste figure che poi esistono nel senso ci sono, non è che manca per trovare chi è assistente alla comunicazione o all'igiene.
Assolutamente.
Ci sono. Il problema è burocratico, il problema è di fondi.
Quello che abbiamo detto in questi giorni, infatti un po' le proteste erano un po' un'azione, voglio dire, fortemente simbolica. Appunto, gli alunni con disabilità che insieme ai loro genitori e familiari si sono incatenati, era proprio quello di spezzare un po' anche l'indifferenza che c'è dietro tutto questo. Non è un problema di fondi, ci dicono che è un problema di fondi, noi in realtà ci crediamo poco. Stiamo dicendo un po' in tutte le salse che secondo noi è un po' un problema di buona programmazione.
Cominciamo a sentire le mamme.
Sì.
E poi non mi dicano che non ci sono i fondi per l'assistenza nelle scuole, soprattutto l'assistenza ai disabili, e che si trovano i soldi per salvare le banche.
Assolutamente.
Non voglio sentire che mancano in Italia soldi per l'assistenza ai disabili, perché è una cosa veramente drammatica. I soldi ci sono per l'assistenza ai disabili. Io voglio subito collegarmi con Lia Picone. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno.
Allora, libero sfogo di dire dove succedono questi fatti. Voglio sapere le scuole, tutto quanto.
Io penso che in tutta Sicilia c'è questo problema, non solo in Italia, ma dico in tutta Sicilia. Okay. In particolare io rappresento genitori del territorio sia di Carini che di Palermo, perché i miei figli sono frequentanti all'istituto Salvemini di Palermo, ma ci sono ragazzi, perché io rappresento tutt'altro, pure un'associazione di disabili qui a Carini, l'associazione Carinese Speranza, e che molti dei miei ragazzi frequentano anche Lugo Muschia o il Maiorana, per cui anche loro hanno questo servizio, cioè che non viene attivato.
Ma cosa vi dicono quando voi chiedete poi la normalità, perché poi voi chiedete una quotidianità?
Non ci sono fondi.
Non ci sono fondi.
Mai, in qualsiasi cosa, non c'è mai fondi. Per me è sbagliatissimo, perché la legge ammette che dobbiamo integrare i nostri ragazzi a scuola.
Cosa dice l'assessorato? Mi rivolgo qui ad Antonio. L'assessorato di competenza è l'assessorato alla...
Metteremo i soldi.
In realtà adesso è diventato, tu sai, con la riforma dell'ex province, un problema di carattere regionale.
Regionale.
Quindi in questo momento
sì,
sicuramente
questo
si è un po'
vero.
Figli...
È Michigan l'assessorato.
Assolutamente, si è un po' figli del sì. Caos della riforma dell'ex province. Vi voglio dare un dato che secondo me è altamente indicativo e impressionante. Da quando esistono questi servizi, quando ne ho memoria, questi servizi non sono mai partiti il primo giorno di scuola. Questo secondo me è un po' altamente indicativo della situazione, vale a dire, non è possibile che in tutti questi anni ci siano sempre gli stessi problemi. Va da sé che è un problema di programmazione. Durante le catene, durante la nostra manifestazione, una cosa che dicevamo e che voglio ribadire qui e per la quale proprio mi rivolgo alle scuole, è il tipo di messaggio anche che diamo agli alunni senza disabilità. Cioè, se noi permettiamo che un alunno senza disabilità, per lo scaricabarile di turno, per un problema di fondi, per un problema di trasferimento di risorse, non sappiamo per che cosa, possa cominciare la scuola una settimana, 10 giorni dopo gli altri, ecco, secondo me stiamo lanciando veramente un
messaggio sbagliato.
Educativo sbagliato, che non ha senso.
Dove,
che poi
dove
ci
sta l'inclusione? Dove sta
la bocca d'inclusione? Bravissimo.
Ma dove sta? Tutti parlano di inclusione.
I politici sono bravi a parlare. I nostri ragazzi, spetta come tutti noi mi dotate andare a scuola. Sa che ci sono ragazzi che hanno diversa disabilità. Ci sono i ragazzi che addirittura sono a normo pari passo per il studio con gli altri e perdono studio così, perché non possiamo portare
assolutamente
scuola,
assolutamente,
perché
signora.
Non possono essere assistiti, il genitore deve stare fuori aspettare se ha bisogno il ragazzo. Questa è una vergogna, perché la scuola inizia a settembre e finisce a giugno, non vede perché.
Poi c'è il discorso, anche relativo alle ore, perché là sentiamo.
Bravissimo,
Là sentiamo,
hai toccato anche.
E tocco perché.
Hai toccato un punto.
Conosco bene il problema, ti posso dire che lì già bisogna lottare per avere degli assistenti, sia alla comunicazione, all'igiene. L'insegnante di sostegno, che là poi ci sono dell'insegnante di sostegno, le ore che gli danno, devi fare la causa per vincerla finché ti danno tutte le ore coperte, cioè c'è proprio una stanchezza di un genitore per ottenere poi quello che è la normalità.
E scusa se ti interrompo,
ma la normalità
anche
di che stiamo parlando, signore? Io la saluto, che do spazio alle altre mamme.
Okay,
signora Pepitone, un abbraccio.
Buongiorno.
Signora Picone, signora Lia Picone, grazie. Allora, Danny, procediamo con le altre mamme, prego.
Anche la stanchezza, tu dicevi, del genitore.
Certo, cioè ci sono i problemi che ci sono.
Anche la stanchezza dello stesso alunno con disabilità. Noi con ANFAS stiamo facendo una battaglia meravigliosa relativa alla cittadinanza attiva. Stiamo dicendo alle persone con disabilità che possono fare tutto, possono lavorare, possono vivere da sole, possono veramente fare tante cose, chiaramente se opportunamente supportate. E poi non gli diamo la possibilità di accedere fisicamente a scuola, e poi gli facciamo Li facciamo sentire studenti di serie B? No, ecco, i diritti non sono concessioni. Questo è il messaggio fortissimo che vogliamo lanciare.
Allora, se avete stiamo contattando delle mamme che poi fanno parte del circuito ANFAS, quindi molto importante. Questo poi è un sito, ANFAS Sicilia.
ANFAS Sicilia, sì.
Insomma, potete avere delle informazioni, magari poi avete anche una pagina. Chi abbiamo, Danny, per favore comunica con me se puoi. Va bene. Allora, abbiamo una mamma di un ragazzo che va al Duca degli Abruzzi, la signora Emilia Adelfio. Signora, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, libero sfogo anche delle vostre situazioni personali, della situazione in generale. Questa mattina ho deciso di, aprire questa finestra, visto che arriviamo da un weekend di incatenamento davanti a una cosa che nel 2017 non si può sentire, famiglie che si incatenano per dei diritti che ancora non arrivano, è una cosa veramente assurda e vergognosa per la nostra nazione.
Vergognosa. Questa è esattamente la parola giusta. Siamo nel 2017, io ho una ragazza che, come ha detto lei, va al Duca al quinto anno. Oggi è lunedì e ancora non ha ripreso ad andare a scuola. Oggi ci sarebbe stata l'assemblea d'istituto alla quale lei avrebbe partecipato volentieri, perché giustamente è un momento in cui stiamo tutti quanti assieme, si fa confusione, insomma un momento particolare per i ragazzi, e invece deve stare a casa con me perché a scuola non la posso portare. Ed è una situazione ormai che va avanti da fin troppo tempo, non sappiamo trovare più le giustificazioni da dare ai nostri figli per cui devono stare a casa. E siamo ormai davvero arrabbiate tutte le famiglie. E niente, non vogliamo sapere nemmeno più di chi sono le colpe, quali sono le motivazioni. Noi vogliamo riportare i nostri figli a scuola.
Qualcuno però ha delle responsabilità, Antonio.
Sicuramente, ce ne sono tante responsabilità.
Qualcuno qua che
un pallo di responsabilità da parte della provincia, da parte della regione, dell'ex provincia, della regione, delle scuole anche. Però poi chi ci va di mezzo sono sempre più deboli, in questo caso inizio.
Io voglio dire, siccome siamo in diretta, io ho più volte invitato l'assessore Miccichè in questa trasmissione, che è l'assessore alla famiglia e quindi l'assessore, tra l'altro, di competenza adesso di questa problematica. Magari verrà la prossima settimana, vediamo se riusciamo a rinvitarlo. Però se volesse intervenire perché sente questa trasmissione, perché qualcuno gli sta dicendo, stanno parlando di questa tematica degli assistenti che non ci sono negli istituti, può chiamarci in diretta e spiegarci qualcosa. Ma soprattutto, qua non interessano più le chiacchiere, siamo stanchi delle solite chiacchiere promesse. Qua bisogna agire. Qua c'è un problema e si deve risolvere. Se mancano gli assistenti, qualcuno in provincia, ex provincia, regione, deve subito chiamare, mettersi d'accordo. Se ha il potere di farlo un assessore, c'è un dirigente, ha il potere di farlo. Ci sono provveditorati, io non so da ste chiamate da dove devono arrivare, ma se ci vogliono 100 assistenti alla comunicazione, ci sono nel mercato.
Assolutamente.
Ci fanno arrivare.
È quello che chiediamo, che le famiglie chiedono, come diceva anche Emilia Adelfio al telefono, è che si programmi con continuità. Noi come ANFAS abbiamo sicuramente apprezzato il gesto di Orlando di anticipare le somme necessarie a far ripartire i servizi. Purtroppo non basta, ci vuole regolarità. Il problema vero è il diritto allo studio erogato a singhiozzo. L'anno scorso ci sono state persone che hanno perso la gita scolastica, un momento fondamentale, tutti noi della scuola ci ricordiamo, no? Le gite scolastiche.
Sì,
persone ha chiamato poco
anche
fa Lia Picone, che va avanti e indietro da Carini. Abbiamo incontrato nella manifestazione di venerdì un papà di Cinisi che per sue motivazioni purtroppo ha anche perso il posto di lavoro, che fa 4 volte al giorno avanti e indietro da Cinisi, e in questo momento avrebbe la necessità di ricercarsi un lavoro, anche poi nell'interesse vero e fattivo della crescita e del mantenimento della sua famiglia. Cerchiamo di dimostrare, vogliamo chiedere alle nostre istituzioni che non confondano i diritti con le concessioni, e questo purtroppo è una tendenza che stiamo riscontrando. E dopodiché, per favore, riconosciamo la persona con disabilità, l'alunno con disabilità, sì, come soggetto portatore di diritto.
Questa,
e non come assistenza, soggetto
me,
portatore
per me
di assistenza.
Rientra, per me questa rientra, a parte, come dicevi tu, non è una concessione, ma è un diritto, e soprattutto è un'emergenza. Questa bisogna affrontarla come un'emergenza. Non esiste.
E perché dobbiamo, mi scusi, dobbiamo vivere sempre in emergenza in questa città, o in questa regione in particolare.
Però se,
vivere le emergenze.
Però, signora, se qualcuno di chi ha il potere, ci sarà una comitiva di persone che ha il potere di cambiare certe cose, di cambiare, di chiamare questi assistenti, si siedono a un tavolino un pomeriggio e dicono: dobbiamo sistemare la situazione degli assistenti a Palermo. E la possono sistemare? Io non penso che non la possono sistemare. Quindi se l'affrontano come emergenza, cioè mentale, cioè se questi qua dicono: oh, ma ci sono i ragazzi che devono avere i diritti uguali dei normodotati, i genitori che fanno sacrifici, cioè dobbiamo sistemare questa situazione. Ancora qualcuno ci gioca. Cioè, non la prende sul serio che da mesi parliamo di questo problema. Cioè, già partono quando a scuola parte, quando si apre la scuola.
Assolutamente, quest'anno, per dire, il 15
quando
settembre,
si apre la scuola, il 10 settembre.
Assolutamente sì.
I ragazzi disabili entrano a scuola a metà ottobre, per esempio, giusto?
Ma sarebbe...
Ma quando mai? Ma devono entrare nella stessa data che partono tutti, vanno tutti a scuola tutti insieme, siamo tornati, i compagni ci sono, ha visto?
Sarebbe altrettanto grave se cominciassero il 16, il 17, cioè
sì,
uno o due giorni dopo.
È proprio sta cosa.
La scuola comincia il primo giorno.
Tanto chiamiamo gli assistenti alla comunicazione dopo qualche settimana che apre la scuola ufficiale. Ma quando mai? Tu hai la possibilità in estate di pianificare l'ingresso, che la scuola è il 10 settembre, devi avere al 10 settembre.
Ma anche perché loro, mi scusi, sanno già i numeri dei ragazzi iscritti.
Appunto,
perché,
non è che al 10 settembre si presenta la signora, si presenta lei signora e dice: c'è mio figlio disabile, ha bisogno di un assistente alla comunicazione, ha bisogno di assistente all'igiene, ha bisogno di quello. Già lei, ovviamente, come molti altri genitori, iscrivono i figli a scuola per tempo, cioè come tutti quanti. Quindi tutti quanti sanno, l'istituto, la scuola sa quanti disabili ci sono in quell'istituto piuttosto che in un altro. Signora, la saluto, che abbiamo anche un'altra mamma da sentire. Grazie,
la
signora.
Ringrazio molto. Buongiorno, grazie a tutti.
Ciao.
Se posso, un appello, voglio farlo anche un po' in generale al movimento studentesco, nel senso, le persone con disabilità hanno bisogno di tutti, non hanno bisogno delle associazioni soltanto, hanno bisogno appunto della società civile che si unisca a noi in questa battaglia che è veramente difficile. È difficile perché a volte le famiglie sono anche così stanche che non hanno più nemmeno la forza di ribellarsi, di come dire, puntare i piedi, dire la loro. E chiaramente, per evitare equivoci, vorrei dire che qui il problema non è degli assistenti che non vogliono andare,
assolutamente.
È proprio un problema meramente politico. Se non si programma per tempo, non si possono garantire i servizi che aspettano.
Ma poi qua
agli alunni
parliamo anche di una possibilità di mettere nel mercato ragazzi, ragazze che lavorano, e quindi comunque è una cosa importante. Ci sono questi ragazzi che studiano per diventare queste figure, partecipano ai bandi per cercare opportunità di lavoro e lo fanno veramente con il cuore. Diamo la possibilità. Allora, se non sbaglio, l'ultima mamma che chiamo in ordine solamente di tempo, ecco, è la signora Sara Landino. Buongiorno, signora.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, lei, abbiamo sentito voci, altre sue colleghe, altre mamme, chi rappresenta, insomma, alcuni comprensori, abbiamo parlato del Duca degli Abruzzi. Lei invece quale parte di Palermo vuole rappresentare? Quale istituto? In quale istituto ci troviamo magari con lei?
Sì, allora, io da poco mio figlio si è trasferito, comunque, diciamo, sono di Palermo,
sì,
però mio figlio interamente si trova a Trapani. E quello che volevo dire, a parte che io parlo a nome per nome di Federico, che è mio figlio, ma anche a nome di tutte le altre mamme e di tutti gli altri genitori, quello che sta accadendo dimostra che la scuola fa le istruzioni, ma la scuola fa finta di prendersi carico di ragazzi disabili, ma in realtà li abbandona e si defila. Chi ne paga le conseguenze sono la famiglia e i ragazzi,
certo,
particolarmente questi ragazzi che comunque non essendo che non vengono erogati questi servizi, che sono le figure fondamentali a fianco agli insegnanti di sostegno, fa sì che le famiglie sono costrette a volte o per questioni anche economiche che non possono accompagnare i ragazzi e quindi privatamente non possono accompagnare i ragazzi, li tengono a casa, come la sottoscritta che per 45 giorni ha dovuto accompagnare il figlio e stare con lui alla ricreazione perché mancava una figura importante che è l'assistente igienico sanitario. Perché c'è interruzione di servizio, quindi questi ragazzi vengono lasciati soli. Ora, quello che io volevo dire è che è triste perché è anche deludente, umiliante per noi genitori, perché a volte si trovano impotenti di fronte a tutto questo, mancano le parole o forse se ne sono dette fin troppo e così agisce. Quindi è vergognoso, è l'indifferenza delle istituzioni. Siamo di fronte a una vera e propria violazione della Convenzione ONU dove sui diritti delle persone con disabilità, e affinché questi servizi vengano garantiti noi siamo costretti per virgolette a combattere per dei diritti che ci sono dovuti e che ci vengono lesi. Ed è, non è bello, perché sia all'inizio della scuola queste figure, io parlo sia anche per il comune, per la provincia, nel caso nostro perché sono scuole superiori, non vengono erogati questi servizi e i nostri ragazzi, come in questo caso, hanno delle a singhiozzo queste figure che non essendo a loro fianco sono costrette e mettono in difficoltà nelle famiglie. E quindi il diritto allo studio, la famosa inclusione viene meno, dei diritti che sono dovuti e vengono lesi, e quindi al ritorno dopo 20 giorni di vacanze loro hanno più bisogno di rientrare, riprendere diciamo quel ciclo che è la scuola insieme a tutti gli altri ragazzi e non a casa.
Che poi se mi posso permettere, nella scuola, nella fascia di età, quindi la scuola superiore, ma anche la scuola, io partirei dall'infanzia, dalle scuole d'infanzia, quindi l'elementare, la media e poi le superiori, per i ragazzi con disabilità sono delle terapie importantissime, cioè la terapia della scuola, stare con i compagni è una cosa che migliora tantissimo.
Assolutamente. Benissimo, perché la scolarizzazione
è fondamentale.
Quindi quando a settembre inizia la scuola e non posso mandare mio figlio perché mancano queste figure, passano anche giorni, settimane e mesi, e dove sta la scolarizzazione, dove sta l'inclusione? Quindi io non voglio allargare quello che penso, però di disabili italiani, non solo in Sicilia, ce ne sono tantissimi e quindi a volte per la politica, per l'istruzione, la disabilità non piace perché è scomoda, improduttiva e costosa, e quindi questo per riflesso fa sì che la scuola va a fallire soprattutto in materia di inclusione, e questo non è bello.
Ci impegneremo, faremo sentire la nostra voce, la voce anche dei media, mi auguro, in generale, affinché si vada verso una direzione, signora, diversa.
Speriamo, perché guardi, non voglio essere, perché io sono una persona molto positiva, molto, diciamo, metto entusiasmo in tutto, però quando si parla della legge dopo di noi, se non si affrontano i problemi quotidiani, la legge del dopo di noi, non lo so.
Grazie signora, buona giornata, in bocca al lupo.
Anche a lei.
Grazie.
Volevo aggiungere un po' anche sulle posizioni di ANFAS, che ANFAS vuole avere anche con le istituzioni un discorso proprio di natura, come dire, propositiva. La nostra è una critica perché le famiglie non ce la fanno più, le persone con disabilità sono stanche, gli alunni non riescono a studiare bene, non riescono a vivere una vera e propria crescita culturale, però ecco, secondo noi le soluzioni ci sono, occorre sedersi a un tavolo e ragionare su come poter migliorare le cose.
E allora, Antonio, dopo la protesta di venerdì, volevo chiederti adesso, dopo aver sentito tutti i pareri delle mamme, è successo qualcosa? Qualcuno vi ha contattato? Qualcuno si è avvicinato? Voi avete fatto una protesta durante una comunque mattinata di freddo, di pieno inverno, vi siete incatenate davanti all'Istituto Maiorana. Poi perché l'Istituto Maiorana? Cioè, nel senso,
è simbolico, assolutamente, simbolico. Sì, stiamo facendo il giro un po' su tutte le scuole del territorio.
Qualcuno ha chiamato? Qualcuno ha visto?
Sul fronte istituzionale purtroppo no, questo è una cosa di cui non possiamo che prenderne atto. Abbiamo ricevuto un'attenzione dei media sinceramente incredibile, questa volta di più del solito. Sul fronte istituzionale poco, no? questo è un po' un problema, perché vuol dire che proprio probabilmente è stato, come dire, interpretato come un attacco, ma un attacco non era, era, voglio dire, una fotografia. Ecco, vi facciamo vedere quali sono le condizioni ad oggi. Noi sappiamo che a Palermo probabilmente nei prossimi giorni i servizi ripartiranno. Dalle voci che ci giungono, non comunque in tutte le scuole, in un lotto nello specifico, sarà tutto fermo di nuovo. Quindi io dico, a nome di Anfas e a nome delle famiglie, che noi andiamo avanti. Purtroppo venerdì avremmo voluto fare anche qualcosa di più eclatante, purtroppo poi le condizioni meteorologiche non hanno consentito, quindi siamo pronti tra 10 giorni a ripetere di nuovo la protesta in modo ancora più forte, speriamo questa volta con il coinvolgimento degli studenti senza disabilità.
Ecco, questa è la cosa importante, voglio dire che bisogna coinvolgere tutti quanti, dobbiamo essere tutti coinvolti. Sono lotte che si vincono, battaglie che si vincono quando anche i normodotati, insomma gente che non ha problemi, si aggrega e aiuti queste persone, aiuti i genitori, aiuti i ragazzi. Quindi l'unione è fondamentale, l'indifferenza è quella che ti fa male una seconda volta. E io sono però convinto, ho visto anche proprio io con i miei occhi quanto amore certe volte c'è in ragazzi normodotati nei confronti dei disabili.
Sì.
Non demonizziamo, perché in alcune scuole ci sono anche degli insegnanti che non sono insegnanti né di sostegno né di né assistenti, sono insegnanti che cercano di non sopperire, però vogliono far pesare meno. Cioè, ci sono tra alunni e insegnanti con il cuore grande che di no, beh, sta con me.
Sì.
Però giustamente.
Però capisci, questo è più nell'ottica del favore, del buon cuore, cose che le persone.
Però siccome esiste, molti che hanno tanto cuore in questa città, insegnanti e ragazzi nelle scuole nei confronti dei bambini, ragazzi con disabilità, questo lo voglio fare presente.
Ma anche molti dirigenti scolastici.
Assolutamente,
amici,
molti
che si
dirigenti
stanno,
scolastici che
unendo al problema. Posso darti un'anticipazione, ecco, una prima proposta che voglio fare per risolvere il problema?
Certo.
È l'approccio che le nostre istituzioni hanno nei confronti della disabilità. Vedi, tu parlavi poco fa giustamente di terapie. Purtroppo ad oggi il modello predominante che a riguardo della disabilità, il modello si chiama medico-sanitario, e questo è un po' come dire superato. Noi chiediamo alle istituzioni che adottino il modello basato sulla qualità della vita e l'approccio ai diritti umani, che sono diritti umani di tutti, non delle persone con disabilità, nelle persone senza disabilità, e sono diritti di tutti. Programmando in tal senso, ecco, non si può sbagliare, perché si programma secondo un punto di vista assolutamente logico.
Vabbè, allora, caro Antonio Costanza, noi seguiremo questa situazione, nel senso, noi ci auguriamo che nei prossimi giorni si possa smuovere qualcosa. Oggi che è lunedì. Sai, lunedì mattina c'è sempre poca voglia di fare, quindi dobbiamo aspettare che i dirigenti arrivino in ufficio, magari si bevano un caffè, qualcuno magari esce fuori a fumarsi una sigaretta. Che facciamo? Risolviamo questo problema? Cominciamo a dare sti assistenti in giro? Quindi dobbiamo aspettare che si ingrani la settimana.
Qualche ora di...
capito, gli altri, ma chi non ha problemi, insomma, deve un attimino carburare. Dopodiché noi ci aggiorniamo, mi fai sapere e capiremo tra qualche settimana com'è la situazione.
Il punto della situazione.
Io nel frattempo, io già ho invitato l'assessore Miccichè, che questa settimana non è. Che oggi che è? Lunedì?
Lunedì.
No, questa settimana non penso che possa venire. Comunque io lo chiamerò l'assessore per farlo venire e farci spiegare un po' la situazione, visto che le competenze adesso sono tutte dell'assessorato regionale alla famiglia, giusto Antonio?
Esattamente.
Giusto. Io ti ringrazio.
Grazie a voi, grazie dello spazio.
E ce l'abbiamo fatta ad affrontare, e mi auguro di non vedere, insomma, foto, perché poi vedo ste foto.
Speriamo sia l'ultima volta.
Capito? E a me ste foto mi fanno tanta rabbia, vedere i ragazzi che salutiamo tutti. Tu li conosci sti ragazzi?
Assolutamente. Purtroppo.
Sì. E li salutiamo.
Esattamente, li salutiamo tutti. Lì c'è Giuliana con Meglione col giubbotto chiaro in primo piano. Ci sono tanti ragazzi, uno dei quali si chiama Giulio, che saluto, che viene sempre con me perché porta la sua testimonianza diretta. Purtroppo è stato colto da un'influenza, quindi non è potuto essere
perché mi avevi detto che fosse
lui
stamattina.
Porta proprio la sua un po' voce.
Allora, vi salutiamo tutti, un abbraccio a voi e a tutte le famiglie che ci seguono. Noi siamo con voi. Facciamoci forza, mi raccomando. Allora, grazie Antonio, noi siamo
grazie
pronti per il guarda che serata, perché vedremo. Abbiamo le classifiche ancora? Abbiamo le classifiche, certo, quindi le classifiche. Le classifiche con Valentina Cavara e poi ritorniamo con Cinzio Rabona e poi guarda che serata successivamente. State con noi.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon lunedì 23 gennaio. Iniziamo subito a scoprire i brani più shazamati della settimana. Al quinto posto, Rae, Swim Mood featuring Gucci Mane con Black Beatles.
Look like scribbles in their real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool out, them just came in through the side though. It's so much money.
È Black Beatles il numero 5 della nostra Shazam chart, mentre al quarto posto Rag Bone Man con la sua Human. E con Human, Rainbow Man ottiene il quarto posto della Shazam chart, mentre al terzo posto Daft Punk con The Weeknd con I Feel It Coming. Con la collaborazione di Daft Punk, l'ultimo singolo I Feel It Coming ottiene il terzo posto della Shazam chart. Al secondo posto Clean Bandit e Sean Paul con Rock Bye.
Single mama, you're doing out there facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care, cause any obstacle come you well prepared. No mama, you said tear, cause you have said things year after year, and you give me you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says
dei Clean Bandit, il secondo posto della Shazam chart. Primo posto Ed Sheeran con Shape of You.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Shape of You di Ed Sheeran, il brano più shazammato della settimana. Anche per oggi abbiamo terminato. Vi aspetto domani per scoprire una nuova classifica insieme. Da Valentina Cavara è tutto. Vi aspetto sempre qui su Radio Med. La senti e la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Tommaso Vergallo, Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi, in via Carducci 3. Telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissisrl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posè e a Bagheria.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Biscotto Plasmon, 1800 grammi, 8,90 euro. Latte Plasmon Nutrimune 2 in polvere, 750 grammi, 10,50 euro. Latte Crescita Mio, 8 per un litro, 11,99 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Ritornati dalla pubblicità, eccoci qua in diretta, sono le 8.34 ed essendo lunedì vi presentiamo un libro e ci pensa lei, ormai donna di spettacolo, non solo una che recensisce libri, ma ormai la vediamo in ogni dove, Cinzia Orabona.
Buongiorno e buon lunedì a tutti.
Ma che bella questa canzone? Che perché hai messo questa canzone, Danny? Che succede?
Per raccogliere Cinzia.
Ah, una cosa trionfale.
Io lo voglio, me lo porto appresso.
E portatelo, ma magari te lo portassi a Danny. Sì, col guinzaglio. Tanto l'altezza c'è.
Sì.
Ma è una razza casomai un po' più sviluppata. Sì. Un Doberman svedese, capisci?
Guarda, se dobbiamo essere precisi, io sono razza nana. Sono una razza nana.
Razza nana.
Bassotto.
Allora, cara Cinzia, oggi c'è tra l'altro il guest, c'è l'ospite.
Sì, sì. Oggi, guarda, abbiamo il grande onore di presentare e partecipare al battesimo di questo romanzo, perché è la prima volta che se ne parla, perché il romanzo uscirà il 26.
In anteprima.
Il 26 gennaio, quindi noi abbiamo il privilegio di parlarne in anteprima.
Il romanzo si intitola Le coccinelle non hanno paura. Il titolo mi piace.
Molto bello. L'autore è Stefano Corbetta. Suo esordio, quindi opera prima. È uno scrittore che vive nella provincia di Milano. Mm-hmm. Questo è il suo primo romanzo. Lui è un musicista jazz e fa anche l'interior designer, quindi una persona eclettica che spazia, appunto, sì, un artista. Questo romanzo io non ho, come vedi, il libro a portata di mano. No. Perché Stefano mi ha contattato qualche mese fa dicendomi che aveva scritto un libro che sarebbe andato in pubblicazione a gennaio e mi ha chiesto se mi andava di leggerlo. L'ho fatto, è un romanzo che mi è piaciuto molto e per questo ho pensato di dedicargli questo spazio, perché veramente secondo me ne sentiremo parlare.
Il tema di questo romanzo qual è?
Allora, il tema di questo romanzo, questo io l'ho definito romanzo matriosca, perché? Perché in realtà ci sono diverse storie che si intrecciano, cioè entri nel romanzo, conosci un uomo che si chiama Teo, è il protagonista, ha 45 anni, ha girato il mondo per la sua professione, lui è un fotografo, e scatta fotografie continuamente, in realtà, anche senza macchina fotografica, cioè le più dall'occhio, con un click crea delle istantanee. È un uomo che purtroppo ha un tumore al cervello e quindi sa che sta per morire a poche settimane di vita. Insieme a lui, nella prima storia nella quale veniamo catapultati, ci sono una coppia, sono il suo amico Luca e la moglie Elena, che è incinta, e lui fa un incontro con una ragazza che si chiama Arianna, che è un po' quella che porta il colore nella sua vita, perché questa Arianna, che lui conosce per caso in un centro commerciale, in un negozio, veramente riesce a entra mai con prepotenza, ma neanche chiedendo permesso, nella sua vita, portandogli questo colore.
Ecco, con questo tocco di colore che insomma dà anche una sorta di speranza, per come è partito insomma anche la descrizione del romanzo, un po'.
Sì, ma la malattia non è mai protagonista qui.
Va bene. Chiediamo a lui, Cinzia, vai.
Ciao Stefano.
Buongiorno.
Oh, buongiorno, finalmente ci sentiamo. Dai, non ci eravamo mai sentiti, soltanto scritti.
Ecco, naturalmente al telefono abbiamo l'autore di questo romanzo che stiamo descrivendo stamattina, Stefano Corbetta. Stefano, allora, lo trovate su Libri in Musica, questo articolo che vi stiamo facendo vedere. Tra l'altro è partita, visto che la nostra rubrica si chiama Libri in Musica, c'è una colonna sonora che noi agganciamo al libro.
Va bene.
Ecco, stai sentendo anche tu quello che sento io?
Io sento la tua voce, questo sì.
Adesso che non parlo sentirai qualche altra cosa. Io mi fermo, non parlo più, prego, alziamo il volume. Sì. Ecco. Ti arrivano queste note?
Assolutamente bellissime.
Ecco. Qual è la canzone, prego Cinzia?
Beh, Stefano, l'abbiamo pensata insieme perché questo romanzo ha una cosa molto bella, che è pieno zeppo di citazioni musicali, tra l'altro tutte colte a mio avviso, molto belle, e questa è una di quelle, Stairways to Heaven, dei Led Zeppelin, e Stefano la cita in questo romanzo e secondo me ha molto in comune con la sua scrittura, perché come anticipavo questo è un romanzo astratto, un romanzo matrioska, e la stessa cosa che Page, il chitarrista del gruppo britannico, ha detto di questa canzone, cioè in realtà è un brano che vuole toccare diversi strati della nostra intimità, diversi livelli emozionali, ed è quello che Stefano riesce a fare, perché appunto entri nel suo romanzo e ti trovi in una storia, quindi Teo, i suoi amici, la sua vita, il suo lavoro. Poi Teo, per caso, si trova in possesso di una cartelletta color carta da zucchero, e in questa cartelletta c'è una fotografia in bianco e nero e un manoscritto, e quindi noi veniamo catapultati all'interno di un'altra storia misteriosa, e quindi il lettore viene proprio invogliato, è una scrittura la sua magnetica.
Ma fai la domanda a questo punto.
Allora sì, Stefano, allora in realtà io domande non gliene ho mai fatte, perché appunto mi piace leggere il libro senza
questa avere... mattina è la possibilità,
questa mattina è la possibilità. Allora, innanzitutto sì, la figura di Teo è un uomo, ha 45 anni. Io non so quanti anni hai tu di preciso.
Ma io ne ho un po' di, ne ho 47.
47,
però,
vabbè, diciamo, un tuo coetaneo. Perfetto. La fotografia, che è poi il mestiere di Teo in questo romanzo, è una tua passione? C'è una cosa, perché da come lo racconti, io penso, sai, così come parli della musica, quando parli di Luca, che è l'amico musicologo, tra l'altro lo dico per chi ci sta ascoltando e ancora non ha letto il romanzo. Bene, sono due passioni che ti appartengono?
Ma guarda, la musica senz'altro,
sì,
perché io ho suonato per più di 20 anni musica jazz e ho studiato anche il pianoforte, anche se in misura minore, quindi quella è una passione che è entrata in maniera molto naturale nel romanzo, che non è un romanzo, questo ci tengo a dirlo, non è un romanzo né autobiografico né direttamente vissuto in qualche modo da me, semplicemente è stata l'esigenza di raccontare una storia di due personaggi che mi sono, come dire, comparsi nell'orizzonte dell'immaginazione e dei quali ho dovuto raccontare mio malgrado in qualche modo, quindi non c'è nulla di, diciamo, di autobiografico, referenziale, però come sempre accade nella scrittura, che è un processo creativo molto interessante, entrano chiaramente degli elementi che l'autore in qualche modo conosce, e la musica è uno di questi,
sì.
La questione della fotografia è un po' diversa, perché io amo fotografare, ma non ho una perizia tecnica tale da potermi permettere, diciamo, un certo livello, ho questa memoria fotografica molto molto accentuata. Io ricordo ancora delle pagine di Taccuini, quando non c'erano ancora i cellulari, quindi quando non si usavano le rubriche digitali, io avevo questi quadernetti come tutti, con i numeri di telefono dei miei amici, e io li ricordo, ho l'immagine di queste pagine sottolineate.
Allora,
e quindi è un aspetto che è entrato nella storia e che in qualche modo mi interessava, ma perché ha anche un significato poi nella storia stessa.
Certo.
Molto interessante. Allora, io ti faccio un grande in bocca al lupo, soprattutto perché è il romanzo di esordio, quindi diciamo che da qua in poi ne arriveranno magari altri. E quindi
diciamo che ho già scritto il secondo e come dice la canzone è una scala in salita.
Dai, il secondo lo hai già scritto, Stefano?
Fai curioso.
Sì, l'ho già scritto qualche mese fa, adesso è lì, diciamo, che sta stagionando e bisogna prendere prima un po' di distanza dalle storie, no?
Per dare poi l'ultima lettura. Bene. Bene, allora noi ti aspettiamo comunque in Sicilia,
Io farò in modo di poterlo presentare il romanzo, quindi cercherò di esserci e sicuramente sarà una possibilità anche per incontrarti.
Certo, spero. Volentieri. Bene, intanto il 26 tutti in libreria a comprare Le coccinelle non hanno paura.
Grazie Stefano.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao,
a
tutti. Buona giornata.
Stefano Corbetta, noi ci fermiamo adesso perché abbiamo il Guarda che serata, dopo aver chiacchierato con l'autore, grazie a Cinzia Rabona che si è concentrata per quanto riguarda questa uscita, una bella anteprima devo dire rispetto insomma agli altri, abbiamo avuto anche l'autore in diretta, quindi il Guarda che serata e poi torniamo ancora con Cinzia Rabona, la nostra parte finale di lunedì.
Intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Eccolo qua il disco, ci stiamo rimettendo le cuffie, stiamo parlando un po' mentre andava Burning di Bob Sinclair, ci stavamo un po', cioè così, scambiando qualche... Ma no, ci vediamo una volta a settimana con Cinzia, a parte di parlare dei libri, parliamo anche di altro.
Ma parliamo anche di musica.
Ma come vuoi tu, ci sono delle canzoni nuove questa settimana? Sì, esatto.
Chi è?
Questo è il nuovo disco, lo so, allora è Fedez, J-Ax e Alessandra Amoroso. Tra l'altro proprio in questi giorni esce l'album di J-Ax e
che
Fedez,
tra l'altro Fedez e J-Ax saranno nella nostra città
il 26 saranno a Palermo per presentare Comunisti con Rolex, che è l'album di questi qua. Altra canzone. Chi è?
Pausini, 200 note.
200 note Pausini. Pausini fa sempre le stesse cose, no? Dico, fa sempre quello stile lì, la Pausini. Cinzia, aggiunga qualcosa.
È la Pausini non è la mia cantante preferita, sì, fa. E neanche l'amoroso, però.
Vabbè, un ecco, grande vediamo che cosa c'è, cosa propone la ditta. E basta.
È venerdì, puntini.
Ma perché il
Vincenzo,
titolo di...
scusa, diga. Oggi che giorno è?
Lunedì.
Ecco, bravo.
Oh, e però
mi mancava la quarta volta. Dico, sì, sono sereno,
il
che lo
titolo
sai.
Di Luciano Ligabue del singolo è Venerdì, non rompete i puntini, sì. È vero? Lo sapevi?
Sì.
Come sapevi?
L'ho sentito.
Vabbè, lo annunciamo però, ci mettiamo d'accordo, lo annunciamo è venerdì, d'accordo? Allora, da questa settimana, veramente già dal weekend, stanno arrivando le canzoni delle nuove proposte, perché ormai da qualche anno le canzoni Sanremo nuove proposte si possono sentire in radio già settimane prima. Così, insomma, c'è un ascolto, si abituano gli italiani ad ascoltare questi giovani che poi saliranno sul palco dell'Ariston. Quindi li faremo ascoltare nei prossimi giorni anche noi, quando li abbiamo tutti, perché li stanno mandando tutti quanti.
Invitiamo le etichette discografiche dipendenti e non dipendenti di mandare
ad esempio. Ho sentito Sugar per dire. Ho sentito Sugar per quanto riguarda la loro l'artista che è Marianne Mirage, mi pare, una cosa del genere, che credo non so se Maria Mirage è arrivato, la Sony forse, insomma qualcuno l'ho sentito, stanno per arrivare, quindi diamogli il tempo e poi li facciamo partire tutti insieme, d'accordo? Facciamo un ascolto degli 8 giovani proposte. Ah, Lele ancora ad esempio venerdì non era partito il singolo, capisci? Vabbè, detto questo, facciamo proprio in un minuto, cara Cinzia, la sintesi del libro che abbiamo presentato oggi, di chi, e soprattutto spiegare un po' per
allora,
chi non
le coccinelle non hanno paura.
metto un po' d'ansia questo effetto, no. Ecco.
Allora, le coccinelle non hanno paura, Stefano Corbetta, primo romanzo edito da Morellini Editore, è un romanzo dove c'è di tutto, c'è amore, c'è amicizia, c'è il mistero dettato appunto dal ritrovamento di un manoscritto misterioso e c'è una storia parallela nella quale veniamo catapultati carichi di emozioni di ogni tipo, quindi un romanzo veramente, lo consiglio, bello, in libreria dal 26 gennaio.
Perfetto, e allora siamo pronti con l'edizione del GR. Non ti ho mai chiesto tra i giornalisti, tu vedi forse solo Danilo Arnone,
anche
hai visto Gualtiero Sanfilippo, Luca Tutone,
la ragazza non mi ricordo come si chiama.
Marianna Grillo.
Marianna, esatto, sì.
Non ti ho mai detto tra gli uomini giornalisti che abbiamo in tua squadra qual è che preferisci?
Ma sono tutti carini.
Tutti
Gualtiero
carini.
Lo vedo poco, vedo più spesso lui. C'ha un bel ricciolo ribelle come il mio, quindi.
Incredibile il ricciolo ribelle. Allora, va bene. Allora, noi siamo pronti per concludere. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti anche riguardanti il maltempo. Noi ci vediamo le notizie, ci sentiamo le notizie, ci segue in radio, naturalmente, e poi torniamo con i saluti finali. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ancora buongiorno dal GR Med, siamo allo sport, ancora una sconfitta per il Palermo, battuto 1-0 al Barbera dall'Inter, rosanero a meno 11 dalla zona salvezza, nuovamente in bilico il tecnico Eugenio Corini, che chiede chiarezza alla società sul futuro immediato e delle operazioni di mercato. Il maltempo killer in Sicilia, un uomo, Giovanni Mazzara, 67 anni, pensionato di Campofranco in provincia di Caltanissetta, è morto a Castronovo di Sicilia nel palermitano, travolto dall'acqua di un torrente esondato a causa delle piogge intense. La vittima, assieme ad altre tre persone che si trovavano nell'auto, è riuscita ad uscire dal veicolo e sarebbe stata però travolta e spinta via dall'acqua. L'abbondante pioggia caduta ha provocato l'esondazione di altri torrenti e la chiusura della statale Palermo Agrigento nella zona di Lercarafrid, Sciacca, colpita da una bomba d'acqua. Le piogge hanno causato numerosi allagamenti, scuole chiuse a Catania e nel Messinese. Rimane alta l'allerta in tutta la Sicilia orientale. Sempre a causa del maltempo, a Balestrata in provincia di Palermo è crollato parte del Belvedere, i massi sono finiti sui binari ferroviari. Il crollo ha interessato un tratto della strada dove ci sono anche diverse attività commerciali. Sono intervenuti i carabinieri, anche una squadra delle Ferrovie dello Stato, per riattivare immediatamente la linea. Intanto ANAS comunica che a seguito di alcuni eventi franosi e detriti sulla carreggiata è stato necessario chiudere al traffico due tratti della strada statale 194 Ragusana, tra le località di Monterosso Almo e Vizzini. Il percorso alternativo è comunque segnalato in loco. Siamo alla cronaca. A Trabia, in provincia di Palermo, un uomo, Giuseppe Bucchieri, 60 anni, si è tolto la vita dopo aver tentato di uccidere a coltellate il proprio figlio Raffaele, di 29 anni. Il giovane ha raccontato di essere stato colpito mentre dormiva, poi l'uomo si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola. Un garage pieno di materiale esplosivo, diverse sostanze chimiche per la fabbricazione di bombe carta e confezioni di grossi petardi vietati. Un uomo, Matteo Longhitano, di 41 anni, di Centuripe, è accusato di detenzione illegale di aggressivi chimici e altri agenti esplosivi ed è stato arrestato dai carabinieri di Nicosia. Questa per il momento l'ultima notizia. La linea può tornare a Mattino Nair.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Prima di salutarci volevamo farvi vedere delle immagini da Repubblica, sono esclusive di Repubblica. Queste sono immagini che fanno capire la situazione all'hotel Rigopiano, che noi stiamo seguendo come trasmissione ormai dalla scorsa settimana. Sono immagini esclusive dell'interno dell'albergo, ma anche dell'esterno, filmate da un cliente che se n'è andato dall'hotel il giorno prima. Questa fa vedere, tra l'altro, all'inizio c'erano proprio i cani, uno dei cani si chiama, mi ricordo adesso il nome, però Luna forse, insomma, comunque sono cani tranquilli, quasi all'esterno della struttura che già praticamente è irraggiungibile perché è sommersa in neve. Qua la piscina interna, perché questo resort era famoso anche per la piscina sia interna che esterna, e praticamente c'era una calma apparente, insomma, però già la preoccupazione c'era, perché il direttore di struttura poi nella mattina seguente ha inviato un fax, nelle ore seguenti a questo filmato, un fax dove c'era tutta la preoccupazione da parte anche degli ospiti per le condizioni meteo. Sono immagini esclusive che fanno vedere. Poi chi ormai vede le immagini, Cinzia, di come è ridotto questo resort, li vede adesso, che sono ore prima della tragedia, sono immagini veramente molto forti.
Sì, e ancora ci sono delle persone, insomma,
ci sono
disperse.
23 dispersi. Mentre noi parliamo, tanti soccorritori stanno lavorando per cercare di recuperare, speriamo, altre persone in vita. Hanno fatto già veramente miracoli.
Un grandissimo lavoro.
Vabbè, abbiamo voluto concludere con queste immagini perché il nostro pensiero è comunque rivolto al centro Italia e speriamo che arrivino altre notizie positive. Grazie per averci seguito, grazie a Cinzia.
Grazie
Rabona.
A voi, alla prossima.
Grazie Danny.
A proposito di Sanremo, sì. 1980.
Qual era? Qual era?
La puntura.
Ma lascia stare, perché adesso vado a fare le analisi.
Certo, senti.
Ma io non la voglio fare la puntura.
La canta il bimbo, senti.
Ma a parte che non vado a farla lì.
Vabbè,
quindi,
non interessa dove la farai, però la farai.
Grazie. Facci naturalmente sapere. Per il supporto morale, grazie Luigi, grazie Ino, grazie Danilo, grazie Cinzia. A domani 7:30. Speriamo di essere qua. Buona giornata, io mi preparo, Ce l'hai un laccetto? Io mi preparo qua. A domani, mi preparo.